benedizioni dalla chiesa che si riunisce a casa di Gaspare ed Emiliana. Alleluia, alleluia. Siamo tutti qua gioiosi di stare alla presenza di Dio e di condividere con i nostri amici, con le chiese che sono sparse anche in Italia, questo messaggio che viene direttamente dal cielo. E dico che viene direttamente dal cielo perché quello che noi predichiamo non è qualcosa che viene dalla nostra mente o dal nostro pensiero o da qualcosa che abbiamo imparato per tradizione, ma è qualcosa che abbiamo ascoltato dalla parola di Dio. E dicevo, la Chiesa, quello che cambia la nostra vita è proprio una parola che viene dal Signore. E Dio ci parla soprattutto attraverso la parola di Dio. La predicazione di questa sera è intitolata Il potere della speranza. Sapete, nel mondo le persone continuano a vivere una vita di speranza e credono e sperano che qualcosa in questa vita possa migliorare, che la situazione in questo mondo possa diventare più prospera, che gli uomini possano diventare più buoni, che le guerre possano smettere, ma tutta una speranza che viene da umani che hanno un cuore malvagio, come dice il Signore, da persone che sperano se mai succederà. È una speranza che non porta a certezza. È come dire: speriamo che domani sarà una bella giornata. Io lo spero, ma non ne sono convinto che veramente sarà così. La speranza che viene dalla parola di Dio è qualcosa di veramente glorioso ed è qualcosa che, se ognuno di noi prende in seria considerazione, può veramente vedere cambiare la propria vita. La speranza nella parola di Dio dice questo. Nel Salmo 146 dice, 146,5 dice: beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la cui speranza è nel Signore suo Dio. E qualcuno può dire: speranza in Dio. E la speranza in Dio non può essere qualcosa che forse ci sarà. Ecco perché dobbiamo andare a studiare la parola di Dio. E studiare la parola di Dio nel testo originale, le parole che noi possiamo andare a scrutare non hanno a volte lo stesso significato che noi possiamo dare dal vocabolario Treccani o da altri tipi di vocabolari. La speranza divina, e molti lo sanno, dice la parola che è una gioiosa aspettativa. E non solo questo, vuol dire anche un'immaginazione positiva, creativa. In altre parole, avere speranza in Dio vuol dire essere in gioiosa aspettativa perché qualcosa di glorioso, di meraviglioso sta per venire. E sapete, la speranza è anche collegata e connessa alla gioia. Dice la parola di Dio in Proverbi 10:28: la speranza dei giusti è gioia, ma l'aspettativa degli empi perirà. La speranza dei giusti è gioia. E questo tipo di gioia di cui sta parlando il salmista non è la gioia del mondo. La gioia del mondo ti dice, la felicità del mondo ti dice che se tutto va bene nella tua vita, se non sei malato, se non hai problemi economici, se la tua famiglia sta bene, se tutto procede tranquillo nella tua vita, tu hai gioia. Ma nel momento in cui arriva un problema, la tua gioia svanisce all'istante. Sapete, molto facile che la gioia ci sparisce. Basta una parola che ci viene detta in maniera offensiva ed è già morta la nostra gioia. La gioia che viene dalla parola di Dio è qualcosa che ci strabilia, perché non dipende dalle circostanze, non dipende dai problemi che possono accadere nella nostra vita, ma dipende dalla speranza che abbiamo nel Signore. In quella gioiosa aspettativa, in quella immaginazione positiva, dove io nel mondo spirituale già sto vedendo la risoluzione del mio problema, già sto vedendo al Dio all'opera nella mia vita. E sapete, cosa è molto importante? Tutto questo parte dal nostro rapporto e dalla nostra relazione con Dio. Sapete, ci sono tante persone che chiedono gioia al Signore. Signore, non ho gioia nel mio cuore. Signore, io non ho pace nel mio cuore. Dammi la gioia, dammi la pace. Dio non può darti la gioia. Dio non può darti la pace, sai perché? Perché nel momento in cui Gesù è entrato nel tuo cuore, quello che lui ha messo, il frutto dello Spirito, è la gioia e la pace. Fanno parte di quello che già è nel tuo spirito. Che cosa dobbiamo fare affinché quella gioia che già nel nostro spirito possa uscire fuori e manifestarsi anche nella nostra mente e nei nostri pensieri? Dobbiamo imparare a sperare in Dio, perché la speranza mette gioia nel nostro cuore. Conoscere le promesse che vengono dalla parola, perché quando io voglio e ho bisogno che qualcosa di importante succeda nella mia vita, mi devo assicurare innanzitutto che qualcosa che è in linea con la parola di Dio. Non posso chiedere al Signore di vincere l'Enalotto, non posso chiedere al Signore di farmi sposare un'altra donna che non è mia moglie, non posso chiedere al Signore delle cose che non sono state espiate sulla croce. Sapete, tutto quello che noi vogliamo volere, vogliamo su questa terra, è qualcosa che è già stato compiuto sulla croce. Il tutto è compiuto, che noi leggiamo quando Gesù, prima di spirare, dice: Padre, tutto è compiuto. Quel messaggio che Gesù ha dato era per dire: sto per venire da te, Signore. Sto per sedermi alla tua destra, Padre. E tutto quello che io ho fatto in questi 3 anni è creare una gioiosa aspettativa nel cuore delle persone. Tutto quello che ho fatto sulla terra è qualcosa per dare una speranza ad ognuno di loro. E quindi ognuno di noi questa sera deve imparare a vivere nella speranza che viene dalla parola di Dio. Sapete, perché abbiamo bisogno di sperare veramente nel Signore, nel nostro Dio, in colui che ci ama al di là di ogni cosa, al di là di quello che noi siamo, al di là di quello che noi facciamo? Perché lui ci ha creato con uno scopo e con un proposito. Il desiderio di Dio per la nostra vita è che noi possiamo entrare pienamente in quello che lui ha preparato per noi da sempre. E sapete Geremia 29:11 che dice: io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, sono pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire, per darvi un futuro e una speranza. Quello che vuole dare il Signore nella nostra vita è un futuro glorioso, un futuro dove possiamo vivere su questa terra che è di passaggio nel miglior modo possibile, e vivere di speranza, cioè concependo nel nostro cuore i sogni che Dio stesso ha messo dentro di noi. Quando le persone non vivono con una visione nella loro vita, quando le persone non vivono aspettandosi qualcosa nella loro vita, vivono una vita piatta, una vita dove non c'è una speranza. E se tu non hai speranza, è come una persona che vuole un bambino ma non ha un'intimità col proprio marito. Ciò vuol dire che io non ho questo rapporto con quella persona, che è l'unico modo per cui io possa avere un bambino. E poi penso: voglio un bambino. No, quando tu vuoi, hai bisogno che qualcosa di importante si realizza nella tua vita, tu lo devi concepire. Lo devi concepire nel tuo cuore, nella tua mente. Lo devi immaginare. Farlo diventare reale nel mondo spirituale, che è già lì, per poi portarlo nel mondo fisico. E sapete, a volte noi proclamiamo, abbiamo parlato della proclamazione domenica scorsa, e proclamiamo delle cose sulla nostra vita e non ce ne rendiamo nemmeno conto. E molti, per esempio, cominciano a pensare alla loro vecchiaia. Chissà come vivrò la mia vecchiaia, forse mi manca, incomincerò ad avere la vista sempre meno... che riesco a vedere, non sarò in ottima forma, mi verranno meno le forze. Cominciamo a dipingere una realtà del nostro futuro negativa. E sapete, esiste anche l'immaginazione negativa, che il diavolo prende in considerazione e che elabora nella nostra vita. Quello che Dio vuole per noi è che noi possiamo immaginare sempre e solo il meglio. Dice nella parola di Dio, in Deuteronomio 34:7, dice: Mosè aveva 120 anni quando morì. La sua vista non si era indebolita e il suo vigore non era venuto meno. Eppure Mosè ha vissuto in un patto minore del nostro. E la Bibbia dice che il patto che Dio ha fatto con tutti coloro che hanno creduto in Gesù è un patto migliore. E noi dobbiamo avere questa consapevolezza che dalla parte di Dio c'è tutto il desiderio di riempirci di benedizione. Ora noi dobbiamo prendere una decisione nella nostra vita. Quanto vogliamo che questa benedizione fluisca dentro di noi? Abramo, ricordate la storia di Abramo? Abramo ha avuto un figlio a 100 anni. E Dio gli aveva promesso ad Abramo molti anni prima che lui sarebbe stato il padre di numerose nazioni. E che cosa ha fatto Abramo? La Bibbia dice in Romani 4:18 che Abramo, sperando contro speranza, cioè sperando di quella speranza che viene dal cielo contro la speranza che viene dal mondo, e dice lui ha sperato in cuor suo e dice credette per diventare padre di molte nazioni secondo quello che gli era stato detto. Senza venir meno nella fede, egli vide che il suo corpo era svigorito e che Sara non era più in grado di essere madre, però davanti alla promessa di Dio non vacillò per incredulità. Quando davanti a noi vediamo 100.000 circostanze che non sono a nostro favore, eppure Dio ci ha detto che Lui ci darà quella promessa e che Lui farà in modo, farà Lui il progetto e la strategia per poterci dare quello di cui noi abbiamo bisogno. E quando noi rimaniamo fermi nella speranza, continuando a vedere con gli occhi spirituali quello che abbiamo nel nostro cuore e incominciamo a concepirlo senza venir meno nella fede, senza essere increduli, noi possiamo vedere, come ha visto Abramo, adempiersi una promessa che umanamente era impossibile. Noi possiamo limitare Dio nella nostra vita. Sapete, Dio nella nostra vita è senza limiti, ma noi possiamo essere un limite per Dio nell'operare nella nostra vita. L'incredulità è un'immaginazione negativa dove vedrai soltanto il fallimento nella tua vita. Perché in Efesini 3:20 vediamo: or a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo e pensiamo. Pensate che la nostra immaginazione, che non è una fantasia, qualcosa che io mi invento nella mia mente, l'immaginazione, questa gioiosa aspettativa dentro di me, è qualcosa che viene direttamente dal cielo. È un desiderio che mette il Signore nel nostro cuore, che noi dobbiamo sviluppare. In Ebrei dice: or la fede è certezza di cose che si sperano. La fede è sostanza di cose che si sperano, dimostrazioni di cose che non si vedono. Io ho certezza di una speranza, di un sogno che ho, di una visione che ho nel mio cuore. Non la vedo, ma è una dimostrazione di cose che io non riesco a vedere, ma che nel mondo spirituale c'è e che io posso vedere in questo mondo soltanto attraverso la mia fede. C'è un uomo nella parola di Dio che ha fatto delle cose straordinarie. E quando io ho letto tutta la storia, la conoscevo, ma quando la devo predicare me la vado a rileggere. Quest'uomo è stato considerato uno dei più grandi profeti del Vecchio Testamento. Sto parlando di Elia. Elia è stato il primo uomo sulla faccia della terra che ha risuscitato un morto. Sulla terra nessuno mai aveva risuscitato un morto. Elia è il primo profeta che risuscita un morto sulla faccia della terra. Vive in un periodo dove la nazione di Israele si era data agli idoli. Perché? Perché i re che governavano quelle nazioni erano dei re pagani, dei re che avevano deciso di idolatrare altri dei. E la Bibbia dice che questi re erano malvagi, uccidevano tutti coloro che non adoravano i loro idoli. E un giorno il Signore va da Elia e gli dice: guarda, vai dal re e digli che per 3 anni non ci sarà pioggia sulla terra. Elia, senza farsi nessun problema, va da questo re, sapendo che l'avrebbe potuto uccidere, va dal re e dice: guarda re, io ti dico che alla parola del Signore per 3 anni non ci sarà pioggia sulla terra. Ci saranno 3 anni di carestia e soltanto alla mia parola, di siccità, vabbè, di carestia la stessa cosa, di siccità, e soltanto alla mia parola che di nuovo ritornerà la pioggia. E la Bibbia dice che per questi 3 anni Dio protegge Elia da questo re. Ma ad un certo punto, siccome Elia non può pensare che il popolo di Israele è un idolatra, va dal re e dice: guarda, tu hai 850 profeti che adorano gli dei di Baal, facciamo una cosa, fa venire tutti questi 850 profeti, fai in modo, mettiamo un olocausto, vediamo se il loro Dio riesce a far scendere il fuoco dal cielo e bruciare l'olocausto. Gli 850 adoratori di Baal vanno lì e incominciano a pregare, a pregare, a pregare, a pregare. Passa l'intera giornata e non succede niente. Elia incomincia anche a prenderli in giro. Ah, ma forse il vostro Dio è impegnato in qualche altra cosa, ma forse il vostro Dio sta aiutando qualcun altro. E a un certo punto incominciano a tagliarsi, a farsi delle incisioni sul corpo, ma niente succede. Elia dice: adesso vi faccio vedere il mio Dio che cosa può fare. Prende l'olocausto e ci fa buttare acqua in quantità sopra l'olocausto e dice: adesso il mio Dio brucerà questo sacrificio. E all'improvviso dal cielo scende il fuoco dal cielo e tutto il popolo di Dio, la nazione di Israele, incomincia a lodare il Signore, a dire: il Dio di Elia, il vero Dio, e riporta un popolo di nuovo ad adorare Dio. Che cosa fa Elia dopo di questo? Prende una spada e uccide tutti e 850 profeti di Baal. A volte noi non ci rendiamo conto, no? Diciamo parole, no? Immaginatevi una persona sola che uccide 850 persone. Elia uccide 850 adoratori di Baal. Quando la regina viene a sapere tutto quello che ha fatto Elia, la Bibbia dice questo. Agab riferì a Isabel, la moglie, tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso con la spada tutti i profeti. Allora Isabel inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi facciano così anche di peggio se domani a quest'ora non avrò fatto di te come uno di loro. Quando sentì questo, Elia si levò e se ne andò per mettersi in salvo. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Egli invece si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: ora basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Quando ho letto questo, fratelli, ho iniziato a meditare, ho detto: Signore, ma cosa è successo a Elia? Ma cosa ha combinato Elia? Una donna, attraverso un bigliettino, gli manda a dire: io ti faccio quello che tu hai fatto ai miei profeti. E lui ha iniziato a disegnare e a costruire un'immagine già della sua morte. Signore, incomincia a scappare. Signore, io ho paura, ho paura. Ma come, Elia? Hai ucciso 850 profeti, hai fatto cadere il fuoco dal cielo, hai proclamato che è arrivata la siccità e ora una donna con un bigliettino che ti sta soltanto intimando, avrebbe potuto mandare un soldato e l'avrebbe potuto uccidere lì all'istante. No, attraverso un bigliettino quella donna riesce a intimidire la vita di Elia. E sapete che cosa succede a volte nella nostra vita? Proprio questo. L'unica cosa che può fare il diavolo nella nostra vita è intimidirci. Lui non può fare nient'altro che venire nella nostra vita, metterci dei pensieri negativi. Guarda, tu pensi che Dio ti ha guarito? Ti ha guarito forse 10 anni fa? Adesso sei un'altra volta malato? Dio adesso ti guarisce? Ma quando mai? Adesso è finita per te? Non c'è più niente da fare? E sei morto. Sapete che cosa fa? Lui viene, fa questo e il resto lo facciamo tutto noi. Il resto lo facciamo tutto noi. Alleluia. Ed Elia quindi scappa. E sapete, Dio non era arrabbiato con Elia. Dio non ha punito Elia. Dio ha amato nello stesso modo Elia, ma gli ha voluto dare un'altra possibilità. Lo manda nel deserto 40 giorni davanti al monte Horeb e lui va in una caverna e si rannicchia in questa caverna. All'improvviso Dio arriva da lui e gli dice con una voce udibile: Elia, che ci fai qui? Elia, per ben 2 volte, Elia, che ci fai qui? Primo Re 19, 10. E gli rispose: io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito il tuo altare, hanno ucciso con la spada i tuoi profeti, sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. Il Signore passò. E un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Alleluia. Elia, perché sei qui? Esci fuori. E Dio gli dà una dimostrazione, gli fa vedere un vento impetuoso, gli fa vedere un terremoto, gli fa vedere un fuoco, ma lui non era in tutto quello. Dio era in una voce dolce e sommessa. A volte noi pensiamo che Dio si rivolge a noi con una spettacolarità, pensiamo che Dio si mostrerà in maniera che noi ce ne dobbiamo accorgere per forza. Sappiate che quando Dio ti vuole dire qualcosa, e soprattutto te lo dice più di una volta, è perché forse ti vuole far comprendere che quello che stai facendo in quel momento non è la cosa giusta. Dio gli stava dicendo, gli ha detto più di una volta: Elia, Elia, che ci fai qui? E Dio si aspettava che alla seconda volta lui avrebbe meditato e avrebbe detto: Signore, mi dispiace, ho fatto un errore, ho pensato, mi sono immaginato qualcosa che non esiste, tu sei più potente, ho guardato al problema, alla situazione, mi sono fatto prendere da cose che non sono da parte tua, mi dispiace, perdonami. Ma Elia che cosa fa? Dice: Signore, io non sono migliore dei miei padri. Era convinto che lui era migliore dei suoi padri. Era convinto, ha iniziato ad affidarsi sulle sue forze, sulle sue capacità, sul suo orgoglio. Credeva di potercela fare da solo, ma ad un certo punto tutto questo viene meno. Signore, io non ce la faccio. E dà spazio al dubbio, all'incredulità. Facendo nel suo cuore nascere un'immaginazione negativa, guardando non più colui che gli aveva dato potenza, ma incredulità, dubbio, creando dentro di lui un'aspettativa negativa. Dio ci ha chiamato ad una speranza. Ognuno di noi siamo stati chiamati ad una speranza che deve essere fino alla fine nitida nella nostra mente, che Dio vuole soltanto il meglio per la nostra vita. E quando arriva l'incredulità, quando arriva il dubbio, quando arriva il pensiero che non viene da Dio, noi lo dobbiamo rifiutare nella nostra vita. Io, sapete che cosa fa Dio poi? Dio gli dice: Elia, ho capito che tu non hai più coraggio, non è più audacia, non pensi più che io sono il tuo Dio che può fare qualsiasi cosa attraverso di te. E gli dà 3 comandi. Gli dice di ungere 2 re e gli dice di ungere un altro profeta che sarebbe poi stato Eliseo, perché il suo insuccesso porta Dio a scegliere qualcun altro. Sapete, Dio non sarà, noi anche quando non entriamo nel pieno della volontà di Dio, anche quando non siamo nel suo piano e non siamo nella sua perfetta volontà, Dio ci ama lo stesso. Dio ci porterà nel paradiso lo stesso. Dio ci amerà nello stesso modo. E Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà, perché Lui è nostro Padre. Non userà la verga contro i suoi figli. È soltanto che noi possiamo fallire nello scopo che Dio ci ha donato. Dio ha dei progetti per ognuno di noi e noi dobbiamo vivere nella speranza della realizzazione di quei progetti. E quando viene il diavolo nella nostra vita portando scoraggiamento, incredulità, quando lui riesce a portarci via tutto quello che Dio ha fatto nella nostra vita, perché lui è venuto per uccidere, distruggere e rubare, quando lui cerca di portarci via ogni cosa, anche i pensieri di Dio, noi dobbiamo fare come dice nella parola di Dio, usare la parola come arma potente contro di lui. Nessun'arma fabbricata contro di te prospererà, perché tu la condannerai. Alleluia. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Alleluia. Non devi mai permettere che le parole possano opporsi alla tua fede e alla tua speranza. Dobbiamo condannare immediatamente ogni parola che viene in contrasto con la nostra fede. E sapete, dovete imparare a fare una cosa: quando Dio vi ha messo un desiderio nel vostro cuore, un sogno nel vostro cuore, quella immaginazione positiva, quell'aspettativa gloriosa dentro di voi, e viene una persona e la viene a screditare, al momento stesso che quella persona incomincia a parlare contro, non avete nessun dubbio né paura. Condannate quelle parole, perché quelle parole vi possono legare se voi le ricevete nel vostro cuore, perché porteranno dubbio, porteranno incredulità nella vostra vita. Alleluia. Sapete, la realizzazione della volontà di Dio nella nostra vita non è per i pigri, per quelli che se ne stanno con le bacce conserte e pensano che tutto deve arrivare dal cielo. Non arriverà mai così. Dio vuole delle persone attive nel suo campo. Lui vuole delle persone che si impegnano con Lui. Vuole delle persone che collaborano, che hanno connessione, che dedicano tempo alla parola di Dio, dedicano tempo ai loro sogni, dedicano tempo a stare nella comune adunanza. Niente si manifesta nella nostra vita se non c'è collaborazione. Quando il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Tutto ciò che non conosci ti distruggerà. Tutto ciò che tu non sai, tutto ciò che tu non riesci a comprendere, sarà un'arma nelle mani del diavolo. Quando invece tu conosci la parola e qualcuno può venire contro di te e ti dice: guarda, questa cosa non succederà mai. Ah sì, davvero? Ma sei convinto di quello che stai dicendo? Guarda, la parola di Dio dice che tutto ciò che io farò, quando io credo, prospererà. E tu mi vieni a dire che questo non può succedere? Io quello che tu stai dicendo lo condanno, lo rifiuto e non permetto che attecchisca nella mia vita, portando incredulità e condanna nella mia vita. Avere un'attitudine del genere, sperando in quello che il Signore può fare nella nostra vita, avere una gioiosa aspettativa, mette gioia e pace nel nostro cuore. Ecco perché io mi arrabbio. E sa, fratello, io mi arrabbio veramente. Quando qualcuno dice, stasera non vengo, sono un po' stanco. No, e stasera ho un impegno, come faccio? Mi hanno detto che devo esserci in quel posto. Sorella, non, alla riunione non posso venire, allo studio non lo posso fare, non mi fa male la testa. Sapete quante volte io mi trovo in una condizione di non desiderare di fare certe cose? Ma io cerco di morire a me stessa per compiacere Dio. Faccio a volte cose che non vorrei fare, ma le faccio perché io voglio essere fedele al Signore, perché io voglio che il Signore si compiaccia della mia vita. Io voglio non soltanto che Lui si compiaccia, ma io ho bisogno di conoscerlo di più. Io ho bisogno che Lui possa posare la sua mano sulla mia vita e riempirmi della sua unzione affinché io possa essere uno strumento nelle sue mani per aiutare tante persone. E poi mi devo sentir dire, non ho tempo, ma per le altre cose si trova il tempo. Si trova il tempo per andare a vedere la partita, per andarsi a fare le mani, per andarsi a fare i capelli, per andare al cinema, per andare in discoteca. Si trova tutto il tempo e là, cascasse il mondo, quello si fa. Ma quando si deve pensare a regalare quell'ora del tuo tempo al Signore, arriva il diavolo e ci blocca e ci dice: no, lascia stare, che ti serve? Dio ti ama. Dio ti aiuterà lo stesso, stai tranquillo, le cose... No, fratelli cari, noi abbiamo un nemico. E questo nemico, sapete che cosa? L'unico suo scopo, l'unico scopo del diavolo nella nostra vita è rubarci la parola di Dio. Perché se lui riesce a rubarti la parola di Dio, tu sei ignorante nella parola di Dio, tu non hai fede nel Signore e non vedi prosperare la tua vita, perché le cose... Alleluia. Ciao Massimo, perché le cose non le conosci, non le vivi, non le sperimenti e non vedi la gloria di Dio nella tua vita. E Dio sta là a dire: ma dove sei? Emiliana, dove sei? Iole, dove sei? Pina, dove sei? Dove siete? Questo Dio dice: dove siete? Tre persone, quattro persone, dove sono tutti gli altri? Ecco le scuse, come ha fatto Elia. Ma Signore, sapete che Elia ha mentito a Dio? Signore, hanno ucciso tutti i tuoi profeti e adesso ci sono solo io. Non è vero, aveva incontrato per strada un uomo che gli aveva detto: guarda, ci sono 100 persone, 100 profeti che sono stati nascosti e non sono stati uccisi. E lui che cosa dice a Dio? Signore, sono rimasto solo io. E queste sono le scuse che noi diamo al Signore. Dio vi ama e vi ama di un amore immenso. Lui non ritirerà mai il suo amore da voi, mai lo farà. Ma purtroppo il libero arbitrio di ognuno di noi impedisce a Dio di fare l'opera più gloriosa che vorrebbe fare nella vostra vita. E quindi il mio consiglio per ognuno di voi è quello di rispettare, è quello di vivere veramente una vera relazione con Dio, una relazione che non si basa su un'ora a settimana, una relazione che si basa sull'amore tra un padre che ha sacrificato ogni cosa per il nostro amore e un figlio che ha del continuo bisogno di suo padre. La speranza, una gioiosa aspettativa, un'immagine positiva e creatrice che ci può portare a vedere la gloria di Dio nella nostra vita. Ed è questo che io desidero per ognuno di voi nella vostra vita, poter sentire testimonianze dove dicono: io ho concepito un miracolo nel mio cuore e oggi lo vedo realizzare nella mia vita. Ma tutto questo, fratelli, ricordatevi che ha un costo, che ha un costo. E il costo è quello di dare la propria vita al Signore, diventare dipendenti del Signore affinché Dio possa fluire in modo libero nella vostra vita. Amen.